come sempre un ringraziamento iniziale alle istituzioni, al Comune, alla Provo di Rosolina che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Un sentito ringraziamento al professor Marco Veronese Passarella dall'Università Inglese di Leeds, che è stato così gentile da accogliere il nostro invito, e un grazie a tutti voi per essere così numerosi e anche perché dopo quest'anno che ci ha sottoposto a così tante privazioni, insomma, la vostra presenza ha questa sera un particolare valore. Valore che ci introduce al tema di questa serata, perché l'appuntamento di questa sera appunto affronta un tema che si presta esemplarmente a essere affrontato attraverso le lenti della filosofia, precisamente perché riguarda qualcosa che abita la nostra quotidianità e dunque qualcosa con cui tutti quanti abbiamo familiarità, dimestichezza e al quale non esiteremo a riconoscere una profonda importanza, ma se ci fosse chiesto di spiegare effettivamente che cos'è, avremmo più grandi difficoltà. E come sapete si tratta appunto del denaro. E precisamente in quanto la quotidianità è l'ambito nel quale noi conosciamo il denaro, proviamo per inquadrarlo a partire da essa. E in particolare, se ci venisse chiesto intuitivamente di rispondere alla domanda che cos'è il denaro, spontaneamente diremo che si tratta di un mezzo di scambio, qualcosa che, laddove ci sono dei beni preesistenti, interviene ad agevolare o a consentire uno scambio, una transazione che li trasferisca tra soggetti diversi. E questa funzione del denaro è particolarmente evidente se viene confrontata con contesti nei quali invece non si può avvalersi di un mezzo di scambio e quindi tipicamente con un regime di baratto nel quale i beni vengono scambiati direttamente tra loro. In un simile contesto ci sono diverse problematiche. Come conservare i beni da scambiare, come nel caso in cui si tratti di beni alimentari, per esempio? Come trasportare i beni da scambiare, come nel caso di metalli pesanti? O ancora come acquistare beni di poco valore laddove si è in possesso di beni che magari hanno un valore maggiore, ma non sono scomponibili in unità minori, per esempio come capi di bestiame. Voglio acquistare un caffè e ho soltanto un bovino, non posso acquistarlo. Più generalmente il problema è reso nel fatto che in un regime di baratto si pone il problema di stabilire come in generale è possibile scambiare, a meno che io non incontri precisamente qualcuno che ha bisogno di ciò che io vendo e viceversa vende ciò di cui io ho bisogno. Il denaro consente di risolvere in un batter d'occhio tutti questi problemi. Il denaro è molto meno deperibile, dura molto più a lungo, si preserva nelle forme odierne immateriali, smaterializzate del denaro, addirittura è imperituro, possiamo dire. È trasportabile agevolmente, può essere trasferito nelle transazioni finanziarie da una parte all'altra del globo in un istante. È divisibile, possono essere condotte transazioni da pochi centesimi, unità, decine, centinaia, decine di migliaia. E soprattutto il denaro rende comparabili tra loro beni completamente diversi. Si fa portatore di un valore nel quale tutti gli altri sono convertibili, così che non c'è più bisogno di trovare qualcuno che vende ciò di cui ho bisogno e che ha bisogno di ciò che io vendo, perché tutto quanto può essere scambiato con il denaro, proprio perché in seguito il denaro potrà essere scambiato con qualsiasi altra cosa. E emerge quindi in che senso il denaro assolva precisamente la funzione di mezzo. Lo scambio in questo caso sarebbe il fine, desidero un certo bene, e il denaro interviene come ciò che agevola o consente, quindi il mezzo che agevola lo scambio. Se la funzione di mezzo esaurisse l'essenza del denaro, allora noi dovremmo sostanzialmente concludere che in qualsiasi epoca storica, anche se possono esserci delle variazioni quantitative del denaro, quindi epoche in cui ce n'è di più o di meno in circolazione, in cui ha un maggiore o minore potere d'acquisto, in cui sono più o meno capillari gli scambi, in cui si possono acquistare più o meno cose, però sostanzialmente dal punto di vista qualitativo si tratta sempre della stessa entità. La dracma, il denario, i fiorini, l'euro, la lira, la sterlina sono sempre soltanto mezzi di scambio. E quindi, che in qualsiasi contesto storico, sono mezzi che si traducono in un potere omogeneo. Chi ha tanto più denaro in qualsiasi epoca può fare tante più cose, è tanto più potente in un senso letterale. E quindi, addirittura arrivando fino a livelli in cui se ne ha talmente tanto da poter fare letteralmente qualsiasi cosa uno desideri. Ecco, adottando questa prospettiva però, cioè appiattendo il denaro semplicemente sulla sua funzione di mezzo di scambio, ci sono una infinità di circostanze storiche che pure hanno visto la presenza di forme di ricchezza che risultano ai nostri occhi totalmente incomprensibili. E questo potrebbe valere per qualsiasi comunità arcaica, preclassica, premoderna che sia organizzata in un senso verticistico. Prendiamo quella minoica giusto per avere un esempio, ma qualsiasi altra sarebbe andata bene. In una società arcaica è molto facile individuare un soggetto, il sovrano, che diremmo intuitivamente essere il più ricco della comunità. Ha i doni che gli vengono portati dalle comunità vicine, ha i metalli preziosi, ha la corona. Ma se noi guardassimo da vicino questo stesso soggetto, che pure è il più ricco di tutti, scopriremo che in realtà il suo potere d'acquisto è piuttosto esiguo. Paradossalmente, una corona vale così tanto da non poter essere scambiata con nulla. E questo non soltanto perché sarebbe impensabile il fatto stesso di scambiarla, perché farebbe di quel sovrano un soggetto appunto spregevole, disprezzabile, non più degno di essere riconosciuto e investito del ruolo di sovrano, ma anche perché in un senso più profondo quella corona è, in un senso letterale, inestimabile. Non può essere stimato il suo valore, e non perché non ne abbia, anzi si traduce in un potere effettivo, ma il suo potere, il potere in cui si traduce, non può essere restituito sotto la forma della quantificazione riferita alla sfera del mercato. E quindi certamente questo sovrano ha molti agi, ha molte più possibilità di tanti altri membri della comunità. Ma per esempio non può assolutamente fare quello che invece oggi può fare un plurimiliardario che si sveglia un giorno, va in una città estera della quale non conosce assolutamente nessuno, nella quale non ha mai messo piede, e da un giorno all'altro acquista un quartiere intero, privandone dell'uso tutti quelli che erano invece residenti locali. Il sovrano, pur essendo l'unico nel quale è concentrato tutto il potere, può meno di questo plurimiliardario, perché anche il sovrano dipende dalla sua comunità. Questo rapido confronto ci consente quantomeno di intuire che, anche se ci sono forme di ricchezza che da millenni si manifestano in contesti, in comunità storiche molto differenti, pur presentando molte somiglianze fisiche, in realtà tutte queste forme di ricchezza hanno ruoli sociali, si traducono in poteri reali e quindi hanno dei significati completamente diversi, abissalmente incomparabili fra loro, che dipendono da tutta una serie di fattori storici all'interno del quale si inseriscono. Per esempio, cosa posso comprare? Un rene, una Coca-Cola, uno schiavo? Quanto frequenti sono gli scambi? Uno a settimana, un paio a settimana, moltissimi in un giorno solo. Quanto è esteso lo spazio nel quale posso utilizzare una moneta? Una comunità, una nazione, il mondo intero. Da quanti fattori posso prescindere quando voglio utilizzare il denaro? Non può non contare nulla come l'ho ottenuto, se l'ho ottenuto per merito, per eredità, se non conosco nessuno dei transattori con i quali mi rapporto. Ed è per tutte queste ragioni che il denaro non può essere semplicemente ridotto a un mezzo di scambio, perché il denaro è qualcosa che si radica e che concorre a definire in modo molto più profondo il modo stesso in cui si struttura la nostra stessa esistenza, il modo in cui si costituiscono i nostri rapporti sociali, in cui siamo indotti a riconoscere la dignità di qualcun altro, il modo in cui noi progettiamo il nostro futuro individuale o familiare, il modo in cui noi concepiamo, in ultima analisi, il senso stesso di una società e dei membri che ne fanno parte. Ben più che un mezzo di scambio, il denaro è qualcosa che esprime lo spirito di un'epoca e lo spirito di una comunità storica. Ed è per questo motivo che noi oggi, chiunque naturalmente di noi, farebbe molta fatica a comprendere in che senso una corona possa valere pur non essendo scambiabile con nulla. Ma questo è dovuto al fatto che noi viviamo in un'epoca molto particolare. E precisamente un'epoca in cui, come mai nella storia dell'umanità, il denaro ha avuto un ruolo e un peso così decisivi, così trasversali, al punto tale che fin dai primi anni di vita noi impariamo a conoscere la realtà stessa come qualcosa in cui tutto potenzialmente è acquistabile, appunto come se il mondo stesso, in ultima analisi, fosse in vendita, che è ciò che dà il titolo alla nostra serata. E proprio per questo, accanto alla familiarità e alla dimestichezza con il denaro che avevamo registrato all'inizio del nostro intervento, si cela in realtà un ruolo e una complessità, un'ambiguità addirittura molto più profonda, che pervade le nostre vite e la nostra epoca, che cercheremo questa sera di comprendere un po' meglio grazie al professore Marco Veronese Passarella. Grazie.
Ciao a tutti, buonasera. Rischio l'ansia da prestazione stasera, mi aspettavo tutte queste persone. Tra l'altro, per me è sempre un piacere tornare a Rosolina, io sono di Agria, quindi per me Rosolina rappresenta un po' la mia infanzia, ho trascorso molte estati qui e anche molte serate, quando c'era il Celebre, c'era il Whisky a Gogo, insomma, più di qualche serata movimentata qui da queste parti. Ci vengo ancora adesso con la mia bimba quando rientriamo per le vacanze, anzi magari poi farò una foto di mia moglie in giro con la bimba per giostre. Se dico che c'è un sacco di gente che non mi crede, di solito mi prende in giro. Quindi credo che farò una foto da portarle per provare che di persone ce n'è. E allora, il tema di questa serata è il denaro, è un tema molto scivoloso. Io sono cresciuto sentendo dire in continuazione che nella vita i soldi non sono importanti, l'importante è la salute. Ci sono cose più importanti del denaro. E vedete, sì, è vero, ci sono cose più importanti del denaro. Il problema è che, come diceva Lucio Marx, ci vogliono i soldi per comprarle. Cioè, la gran parte delle cose che noi riteniamo importanti, pensate persino alla salute, no? Così, diciamo, tema così discusso in questo periodo. Noi sappiamo, ci sono evidenze che le persone che più stanno soffrendo, soprattutto in paesi laddove non ci sono grandi protezioni sociali, laddove non c'è un sistema sanitario pubblico, le persone che più stanno soffrendo questa crisi da coronavirus sono persone che non possono comprarsi la salute. Quindi il denaro è importante, come? È importante quantomeno perché ci consente di comprare le cose più importanti. E noi abbiamo una relazione strana con il denaro. Il denaro è bramato e maledetto, accumulato e sperperato. È onnipresente nelle nostre vite, nei nostri discorsi, ma è anche oggi un denaro completamente dematerializzato. Se pensate che il 95% circa della moneta che circola, credo anche nell'economia italiana, certo nell'economia del nord Europa, ma credo anche qui, è composta dai corsi elettronici, o quantomeno la moneta bancaria, cioè la moneta scritturale. Quindi abbiamo uno strano rapporto con il denaro, che è uno degli ultimi grandi, veri oggetti, simbolo, l'unico vero oggetto simbolo, totem della nostra società. In qualche modo, se uno dovesse trovare un simbolo per descrivere non il Novecento, ma l'esito del Novecento, forse un biglietto, un dollaro sarebbe il simbolo più appropriato. In fondo quello è il simbolo sia di chi è questa società in cui viviamo ha contribuito a verificarla, sia di chi a quella società si è opposto. Perché vedete, se con la risoluzione delle grandi narrazioni del Novecento, comunismo, socialismo, per altri versi fascismi, anche se sono durati poco, pensiero cattolico, cristiano, ecco, se con la risoluzione di quelle grandi narrazioni è sembrato venir meno persino l'idea stessa di valore assoluto, il fatto che nulla abbia più valore nelle nostre società non significa che nulla abbia più un prezzo, tutto ha un prezzo e tutto può essere comprato. E questo naturalmente è un grosso problema per chi aspira a cambiare il mondo in cui viviamo. Eppure, nonostante appunto il denaro sia così onnipresente, sollevi problemi anche esistenziali molto, molto profondi, importanti, se si facessero alcune domande semplici: che cos'è il denaro? Che cos'è la moneta? C'è una differenza tra denaro e moneta? Qual è l'origine del denaro nelle nostre società? Qual è la sua funzione principale? Ecco, domande molto semplici come queste sono domande a cui difficilmente si riesce a trovare una risposta univoca, e anche solo per avere una risposta, diciamo, sensata, probabilmente bisognerebbe consultare pochi specialisti, i quali in ogni caso non avrebbero la stessa opinione su che cosa il denaro sia e su quale sia la sua funzione. Ecco, io stasera quello che cercherò di fare con voi, mi sono preparato anche alcune note che non leggerò naturalmente, ma che tengo come traccia del mio intervento, che magari prima o poi renderò pubbliche. Il problema è che non ho, diciamo, rispettato come dire, le regole, le convenzioni sulle citazioni, per questo non le ho ancora rese pubbliche. E stasera potrò rispondere a queste domande: che cos'è il denaro, qual è la differenza con la moneta, da dove viene, qual è la sua origine. È vero che appunto il denaro è un'evoluzione del baratto, o non è vero? E qual è la sua funzione principale, in ogni caso? Qual è il ruolo reciproco che il denaro svolge nelle società capitalistiche? Ora, prima di cominciare, può essere subito utile introdurre una distinzione, che è quella tra moneta e denaro. In molte lingue esiste questa distinzione, non c'è solo in italiano. C'è, per esempio, sono un po' di lotta, insomma, qualcosa. C'è per esempio in francese dove hanno argent e monnaie, c'è in tedesco dove hanno geld e münz, c'è in inglese a suo modo in cui c'è money e c'è currency. E anche noi abbiamo una differenza, usiamo in modo intercambiabile due termini che in realtà hanno un'origine diversa e in fondo dovrebbero essere utilizzati in modo diverso. Possiamo definire anzitutto il denaro come una qualunque cosa, un oggetto, una merce, che può essere utilizzata come circolante, cioè che può essere utilizzata come strumento di pagamento. In altre parole, il denaro altro non è che un lubrificante degli scambi, qualcosa che consente agli scambi di svolgersi in modo ordinato. È solitamente una merce che viene scelta tra le altre per le sue capacità di fungere da mezzo di pagamento, e sappiamo che nei secoli, storicamente, il denaro ha sempre assunto, o quasi sempre assunto, forma metallica. Questo perché ovviamente coniare moneta rende gli scambi agevoli. Considerate però che non è sempre stato così, cioè mentre oggi il termine denaro ha un'accezione piuttosto generica, indica cioè qualunque strumento di pagamento, storicamente non è stato così. Ai tempi di Roma antica il denaro era una specifica unità di misura della moneta, mi pare che corrispondesse a 12 sesterzi o qualcosa del genere, e ancora nella Firenze, mi pare, del XIV secolo il denaro era un nome specifico di una valuta come euro oggi, euro dollaro oggi. Comunque oggi, cioè, solitamente il termine viene utilizzato in modo generico. Per contro, moneta, almeno a stare ai vocabolari che io ho consultato, perché io usavo questi termini in modo differente, ma seguendo, diciamo, una distinzione che non è la stessa che ho visto essere quella comune, siccome non ne voglio fare confusione, manterrò e mi atterrò la distinzione, quella, diciamo, quella standard, quella classica. Dicevo, per contro, la moneta è un tipo specifico di denaro. È il denaro creato da un ente terzo dotato di sovranità monetaria, solitamente lo Stato o il sovrano. Questo è la moneta. Perché si chiama moneta? Pare che il termine moneta deriva dal verbo monere, che significava avvertire. Il che rimanda ad un episodio avvenuto, forse avvenuto in realtà, diciamo, è avvolto dalla leggenda. Siamo nel 390, mi pare, avanti Cristo, quando ci fu la venuta dei Galli, mi pare, a Roma. Siamo attorno agli anni del sacco di Roma, in questo modo. I Galli stavano avanzando su Roma e la leggenda vuole che le oche sacre del Campidoglio si misero a starnazzare, svegliando i romani, consentendo ai romani, seppure non in modo immediato, di rispondere, e quindi avvertirono i romani della presenza dei Galli, consentirono ai romani di rispondere all'attacco. Siccome all'epoca nel Campidoglio c'era anche la sede della zecca in cui coniavano le monete, da allora, o meglio nei secoli successivi, moneta è diventato il modo in cui chiamavano quella specifica forma di denaro coniata nel Campidoglio. Quindi da allora moneta ha un significato che rimanda ad un tipo specifico di denaro che è creato dallo Stato. Quindi denaro è un termine molto generico, mentre moneta è un termine più specifico che rinvia nella sostanza alla moneta statale. In realtà questa distinzione non è una distinzione meramente nominalistica, cioè non siamo al dibattito sugli universali. In realtà la distinzione tra moneta e denaro rinvia a due concezioni, a due visioni completamente diverse circa l'origine della moneta o del denaro. Secondo una prima teoria, qui hai fatto cenno anche tu prima, la moneta o denaro, in questo caso intesa come denaro, nascerebbe dall'interazione spontanea di individui privati autointeressati sul mercato che entrano in rapporti di scambio e nel corso di questi rapporti di scambio selezionano nel tempo una merce adatta a fungere da mezzo di pagamento, dal sale ai capi di bestiame fino alle monete metalliche, l'argento, l'oro, persino un periodo di metallismo in Europa, anche in Italia, e da questo poi alle banconote che altro non sarebbero che titoli rappresentativi del valore sottostante dell'oro. Quindi è la storia dell'evoluzione, se non lineare, quasi lineare, a tappe, no? Progressivamente il mercato, l'interazione, lo scambio tra privati ha selezionato questo particolare strumento di pagamento che serve appunto in ultima istanza a facilitare gli scambi. Secondo questa idea, notate che non è un'idea così ingenua, nel senso che se tu accetti questa idea, accetti in qualche modo l'idea che lo scambio sia connaturato all'uomo. Dove per scambio non intendiamo banalmente lo scambiarsi delle cose, intendiamo una forma specifica di scambio, il cedere un bene contro la ricezione immediata di un bene di pari valore. Quindi non parliamo di dono o non parliamo di distribuzione di beni all'interno di una comunità, parliamo di una forma di scambio ben precisa. Ora, per Karl Menger, che è uno dei padri del pensiero economico che oggi chiamiamo neoclassico o marginalista, era austriaco, vissuto a cavallo tra il XIX secolo e il XX secolo, ed è famoso anche perché aveva un figlio che si chiamava Carlo come lui, scritto con la K, anzi con la C, che era uno degli esponenti del circolo di Vienna, oltre che un grande matematico. Comunque, per questo Karl Menger, con la C, non con la K, e anche per Adam Smith o per il premio Nobel per l'economia John Hicks, appunto la moneta nascerebbe così, come strumento che piano piano viene selezionato dal mercato, viene selezionato dagli individui privati e piano piano diventa lo strumento che la comunità utilizza per regolare gli scambi. Ora, questa storia ha dei vantaggi dubbi. Uno dei vantaggi, io lo descriverei così, che se ci dovessimo scrivere un libro per bambini, dico perché mi era stato proposto, diciamo, si era discusso di questa possibilità con un insegnante di arte, tra l'altro, alcuni anni fa, questa storia sarebbe bellissima da essere rappresentata. Mettiamo dei capi di bestiame, facciamo un disegno in sale, magari ci mettiamo dentro i romani, i soldati, sapete la storia dei soldi, poi ci mettiamo l'oro, poi ci mettiamo le banconote. È però una storia che a me personalmente non convince. E non convince come quasi tutto ciò che suona intuitivo nel pensiero economico di solito è sbagliato o non ha fondamento storico. E la ragione per cui non mi convince è che ci sono due ordini di problemi. Questa storia dell'evoluzione continua, diciamo dal baratto fino agli impulsi elettronici, la storia di una società che seleziona gradualmente nel tempo il proprio strumento di pagamento. Un primo ordine di problemi è molto teorico, ve ne accenno solo. Un secondo ordine di problemi è di tipo storico. Partiamo dal problema di tipo teorico. Chi ha storicamente proposto questa teoria aveva un'idea del valore delle cose come derivante dall'utilità che queste cose hanno per noi. notate che è una concezione soggettiva ed individuale di utilità. Cioè, mentre nel Settecento autori come Jeremy Bentham sostenevano che, per esempio, questo bicchiere d'acqua avesse un valore in sé, un'utilità in sé, e io potessi esperire poi attraverso i sensi in qualche modo, ma l'utilità fosse una caratteristica dell'oggetto bicchiere d'acqua, verso la fine del Novecento si inizia a pensare, a teorizzare l'utilità come un rapporto tra il soggetto, l'individuo, e il bene. Quindi l'utilità non è una caratteristica intrinseca di questo bicchiere d'acqua, ma è una cosa che io derivo dal bicchiere d'acqua. Okay? E notate che non è semplicemente l'utilità totale a cui si fa riferimento, quando si dice che l'utilità determinerebbe il valore delle cose. È quello che, in modo un po' difficile, ma adesso vi spiego che cos'è, si chiama utilità marginale, l'utilità dell'ultima dose di una cosa che consumo. Cioè l'idea è che l'utilità di questo bicchiere d'acqua per me dipenda, uno, dal fatto che è utile, ma due, dal fatto che è scarso. E quanto più è scarso, quanto più sarà utile. Un bicchiere d'acqua nel deserto è un bicchiere d'acqua che io sono disposto a pagare molto di più di quanto non sarei disposto a pagare questo bicchiere d'acqua nella zona dei grandi fiumi. Ok? Ora, nell'ambito di una teoria di questo tipo, che vede il valore come una caratteristica individuale e soggettiva che deriva dal consumo, dalla funzione di un certo bene o servizio, rimane da spiegare quale valore abbia la moneta. Punto è, ok, capisco perché questo bene d'acqua ha valore per te, ma perché la moneta dovrebbe avere valore? Come facciamo a definire il valore della moneta? La risposta che questi autori a cavallo tra il Novecento e ancora all'inizio del XX secolo, e queste sono teorie che si studiano ancora oggi nei corsi di microeconomia e nelle facoltà di economia, e anche nelle facoltà, e anche ragioneria, non si chiama più ragioneria, però istituto economico, credo si chiama in Italia. Diciamo, secondo questa teoria, in realtà la risposta sarebbe semplice: il valore della moneta non è un valore diretto, è un valore indiretto, è dato dai beni e servizi che io posso comprare con la mia quantità di moneta. Quindi, mentre il valore di questo bicchiere d'acqua è un valore diretto, che deriva dall'utilità diretta che questo bene ha per me, la moneta non avrebbe un valore in sé, ma acquisirebbe valore in quanto mi consente di comprare questo bicchiere d'acqua, perché nel capitalismo tutto l'ho comprato. Il problema di questa teoria è che c'è un vizio di circolarità logica, perché se io devo conoscere il valore dell'acqua che posso comprare con la moneta per conoscere il valore della moneta, ma poi per conoscere il valore dell'acqua, quel valore lo devo esprimere in prezzi, perché la moneta è l'unità di conto attraverso la quale, ed è anche, diciamo, la misura di valore attraverso la quale io esprimo il prezzo dell'acqua. Allora è evidente che io devo conoscere il valore dell'acqua per conoscere il valore della moneta, e devo conoscere il valore della moneta per conoscere il valore dell'acqua. Cioè c'è un problema di circolarità logica, e una delle ragioni per cui storicamente, capisco una cosa un po' complicata, ma poi capirete perché ho introdotto questo tema. Qui storicamente questa strada è stata abbandonata. Notate che è ancora possibile risolvere questo problema sul piano matematico. Tutto si può determinare con un sistema di equazioni, però viene meno il rapporto di causalità. Questo è un problema logico. Direte voi, vabbè, ma questa roba per voi economisti, anzi nemmeno per me che sono un macroeconomista, per i tuoi amici che stanno a microeconomia, lascia la loro, a noi ce ne frega, il denaro è comunque utile, è un dato di fatto. E quindi la storia ci convince. C'è però un problema anche di carattere storico. Intanto, studi relativamente recenti sull'origine della moneta hanno chiarito che non è vero che il baratto fosse così diffuso e che abbia preceduto i sistemi monetari. Sembra piuttosto vero il contrario. Forme di baratto in senso puro, storicamente, non ci sono quasi mai state. E ci sono state di solito quando collassavano i sistemi monetari. Quindi il baratto storicamente sembrerebbe seguire, non precedere, i sistemi monetari. Di solito si ricorre al baratto quando, supponiamo che il valore dell'euro crolli improvvisamente per ragioni al momento, quelle che potete a cui pensare voi, se non ci fidiamo più di quella valuta e iniziamo a barattare le cose. Il baratto segue il collasso dei sistemi monetari, non li precede di solito. Ma poi c'è un altro motivo, molto più ovvio anche a noi che non abbiamo, diciamo, anche a me che non ho particolari conoscenze storiche. Ed è che se noi guardiamo bene, quello che è prevalso storicamente come forma di moneta che noi utilizziamo nei nostri pagamenti è una particolare forma di moneta, una specifica forma di moneta. La moneta che noi tutti utilizziamo quotidianamente è la moneta stabilita dallo Stato o da un'entità sovrastatuale, come nel caso dell'area euro. Non utilizziamo forme di pagamento, monete private. Sì, qualcosa c'è, qualcuno potrebbe pensare ai bitcoin oggi, per esempio, e so, ai buoni passo. Sì, esistono queste cose, però è un dato di fatto che la forma prevalente, la moneta prevalente nella nostra società sia la moneta statale, non è una forma generica di denaro. E questo non sembrerebbe deporre a favore della tesi che ci sia stata una sorta di selezione spontanea, diciamo, delle forze della concorrenza privata. Sembrerebbe invece c'è stato un atto di coercizione dall'altro, che ha imposto quella valuta ad una particolare comunità. E in effetti, secondo un'altra e diversa teoria, la moneta così come la conosciamo oggi sarebbe comparsa quando, le prime forme di moneta, quando i rappresentanti di una comunità, possiamo pensare al sovrano, non necessariamente il sovrano, avrebbe cessato di richiedere il pagamento di imposte in natura. Voi sapete, per esempio, durante l'era feudale voi dovevate pagare le imposte in natura con i prodotti agricoli, per esempio, e avrebbe iniziato invece a riconoscere a chiunque fornisse lavoro, servizi e merci alla collettività un certificato di credito da esibire periodicamente a richiesta del sovrano. Tu fai un lavoro per me, io ti do questo certificato, questo attestato, qualunque forma anche questo attestato, in forma di pezzo di carta o in forma di biglietto o in forma di moneta d'oro, e poi periodicamente io ti chiedo di esibire questo certificato, ti chiedo di esibire questo attestato, e come? Beh, lo porti, cioè mi paghi le tasse. Questo avrebbe segnato un passaggio da un'economia basata sull'imposizione di tasse in termini di merci a un'economia basata sull'imposizione di tasse in termini monetari. Perché? E dunque un'economia monetaria nel senso compiuto, perché? Perché se una particolare forma di pagamento è richiesta dal sovrano o è richiesta anche solo dalla comunità e va esibita per mostrare il proprio contributo dato dalla comunità, ecco che questa particolare forma di moneta diventa la forma di denaro più conveniente da utilizzare. Perché? Perché è la forma di denaro che tutti vorranno avere, perché è la forma di denaro che il sovrano o il rappresentante della comunità sceglie e a cui dà potere liberatorio, a cui dà potere di pagare le tasse. In altre parole, per dirla con Knapp, che è stato uno dei grandi teorici tedeschi della moneta statale, la moneta non nascerebbe se questa teoria fosse una teoria corretta. E io credo che ci siano degli elementi di verità, no? La moneta non nascerebbe dall'interazione spontanea delle forze di mercato, la moneta nascerebbe grazie al potere coercitivo del sovrano che impone quella forma di pagamento. Naturalmente l'obiezione che voi potreste farmi ora è: ma come fa il sovrano ad impormi di utilizzare un certo tipo di moneta se io non lo voglio fare? Nulla vieta tra me e voi di stabilire che ci parliamo in birre o ci parliamo in banane. Avete visto il film Banana Joe anni 80 con Bud Spencer? Io lo consiglio sempre ai miei studenti, ormai sono troppo giovani come lui, non l'hanno visto. Si parla un sacco di cose sull'economia di baratto, quella di quel film. Banana Joe, sono tutti in banane, stiamo solo in banane, ok? Qual è il problema delle banane, secondo voi? A parte il fatto che sono dei perigli, ma fingiamo che con un po' di trattamento le rendiamo durature. Il problema delle banane è che non ci puoi pagare le tasse. Tu non ti puoi presentare all'ufficio imposte o in Italia, che sono uno dei grandi, diciamo, problemi del paese, e pagare con le banane. devi esserti procurato la moneta emessa e circolante, riconosciuta e a cui è attribuito potere liberatorio del paese. Ok? Tu le banane le devi vendere e ti devi procurare la moneta con cui saldi le imposte. Se pensate che questa cosa sia stravagante, ci sono tantissimi esempi storici di questo. Noi per esempio siamo stati a lungo in questa zona, credo, sotto l'impero austro-ungarico. Nel 700 Maria Teresa d'Austria, dovendo diciamo aiutare la banca di Vienna che si trovava in una condizione di problemi finanziari, impose che le tasse dovessero essere tutte pagate in biglietti emessi dalla banca di Vienna. Ed esempi di questo tipo ce ne sono tantissimi, perché naturalmente nella misura in cui tu riconosci ad una certa moneta e non una generica forma di denaro, uno potere liberatorio, due potere di pagare le tasse, questo naturalmente rende quello particolare strumento di pagamento molto appetibile. Notate, qui possiamo fare una breve digressione monetaria. La sovranità monetaria è naturalmente con il monopolio dell'uso esclusivo della forza, diciamo, il pilastro su cui si fonda la sovranità di un paese o di un'area valutaria. Una seconda cosa interessante da notare, se si accetta questa teoria, e se per un momento facciamo astrazione dalle banche, che finora è grande assente dalla discussione che abbiamo fatto fino ad ora, se si accetta questa teoria, dicevo, la condizione normale di un paese sovrano, di uno Stato, in termini di spesa, è una condizione di disavanzo. Perché? Perché se il sovrano spendesse meno di quello che tassa, si troverebbe ben presto in una situazione in cui tutta la moneta che è stata emessa nel sistema viene ritirata. Lo rovescio. Se si vuole mettere moneta nel sistema e si vuole consentire che qualcuno ti paghi le tasse con quella moneta, il primo atto del sovrano deve essere necessariamente un atto di spesa. Se non spendi, nessuno avrà quella moneta. Ok? Al giorno d'oggi, a soldi delle ditte private, le paghi, queste ditte private avranno della moneta che tu hai emesso, con quella moneta ci pagheranno le tasse. In un'economia che cresce, come era l'economia italiana di qualche anno fa, che sono in genere le altre economie mondiali, tu dovrai avere un disavanzo cronico nel tuo bilancio, perché ogni anno dovrai mettere più moneta di quanto le ritiri attraverso la tassazione. Perché se la ritiri tutta, il settore privato rimane senza risorse monetarie. Perché ho fatto questa digressione? Perché su questi punti che la cosiddetta teoria monetaria moderna, o MMT, di cui tutti parlano su internet, anche a volte adesso vedo anche nelle trasmissioni televisive negli Stati Uniti e in Italia, si basa. Notate che non sto dicendo che sono d'accordo con loro sull'intera impostazione, dico semplicemente che questi sono i due pilastri su cui gli esponenti della MMT diciamo, fanno leva per le proprie teorie. L'idea che la tassazione preceda, l'idea che la spesa preceda la tassazione e l'idea che una condizione di disavanzo dello Stato sia una condizione necessaria per l'economia per poter avere risorse monetarie. Perché se non hai disavanzo non c'è moneta nel sistema. Ok? Ora, non soltanto una teoria della moneta statale getta una luce diversa sull'origine della moneta. In realtà questa teoria ci consente anche di dare una spiegazione diretta dell'utilità che la moneta ha nelle nostre società, per capire perché dobbiamo fare un salto indietro negli anni 30 del Novecento. Gli anni 30 del Novecento, come sapete, sono stati un periodo particolarmente, diciamo così, drammatico per i paesi europei, ma anche per l'economia statunitense. Sono gli anni che seguono la grande crisi finanziaria del 29. Negli anni 30 si produce un'enorme depressione economica, e il mondo scopre una cosa che fino a quel momento non si era mai verificata, che è la disoccupazione di massa. Non c'era mai stata questa cosa. Decine di milioni di persone a casa senza lavoro non era successo. Non era nemmeno prevista dai manuali di economia. Ok? Non solo scopre questo, ma scopre che questa disoccupazione di massa, mentre negli Stati Uniti d'America alimenterà le politiche di Roosevelt e del New Deal. In Europa sta alimentando in Italia il fascismo, e da quel momento cambia pelle. Spesso si dice erroneamente che il fascismo è una dottrina statalista, nulla di più falso sul piano storico. Il fascismo nasce in lista. Il fascismo si converte allo Stato negli anni 30, perché tutti i paesi del mondo in quel momento si convertono all'interno dello Stato, e adesso parleremo di questo. E, come sapete, in Germania si assiste all'ascesa del nazismo. Negli stessi anni notate che persino la Gran Bretagna, che sembrava essere la roccaforte della politica e del pensiero liberale, e lo è effettivamente, nasce il partito fascista. A fondarlo si chiamava lui Sir Oswald Mosley. Per chi segue la Formula 1, il signor Mosley era il papà di Max Mosley, che è stato per molti anni il patron della Formula 1 e, se non sbaglio, è stato anche invischiato in una storiaccia di festini, diciamo così, travestimenti nazisti, eccetera. Quindi anche in Gran Bretagna la situazione sembrava essere delicata. In quegli anni, la Gran Bretagna era dominata da una figura intellettuale, che era un economista, ma era uno dei pochi economisti che fosse sul serio intellettuale a tutto tondo, era un liberale, si chiamava John Maynard Keynes. Era considerato già allora l'economista più importante della propria epoca e sarà poi considerato, ancora oggi considerato, probabilmente uno dei più grandi economisti del Novecento, il padre della moderna macroeconomia. John Maynard Keynes, che aveva una formazione classica, assiste con orrore a quello che sta avvenendo e, di fronte allo sconquasso a cui sta assistendo, notate che John Maynard Keynes è anche uno dei pochi che, diciamo, pensatori del tempo e politici, visto che era coinvolto in politica, che prefigurò la seconda guerra mondiale e l'avvento del nazismo, ci scrisse chiaramente a riguardo già negli anni 20. Assistendo a questa situazione, John Maynard Keynes rompe radicalmente con la dottrina economica allora dominante. Fino a quel momento aveva prevalso un pensiero economico secondo il quale i nostri sistemi economici sono sistemi in grado di autoregolamentarsi, in cui le forze spontanee della concorrenza del mercato garantiscono sempre che l'economia raggiunga una situazione di ottimo sociale, la minore disoccupazione possibile, tutte le persone allocate nel posto di lavoro che preferiscono, tutti i risparmi investiti in attività produttive o comunque le più profittevoli e così via. Keynes assiste alla disoccupazione di massa degli anni 30 e capisce che quella teoria è impensabile e formula una teoria alternativa. Ve la faccio in breve perché a me non mi interessa tanto la teoria di Keynes quanto un corollario di quella teoria. Keynes dice: guardate che qui la disoccupazione non è semplicemente un fenomeno frizionale, abbiamo disoccupazione perché c'è stato un crollo verticale della domanda di beni e di servizi. La ragione per cui c'è disoccupazione è che soprattutto le imprese non stanno più investendo, non stanno domandando beni di investimento, beni capitali, macchinari, e per questo non stanno più assorbendo forza lavoro. Siccome non assorbendo forza lavoro, le persone che rimangono a casa non consumano, perché non hanno reddito, ecco che le imprese a loro volta non hanno più nessun incentivo ad invertire la tendenza degli investimenti, a che provare a investire se nessuno sta consumando. E quindi dice Keynes: questa è una situazione permanente, potenzialmente di lunga durata, per cui bisogna intervenire e fare qualcosa per rovesciarla. E qui si consumerà la rivoluzione keynesiana, che diverà nell'intervento dello Stato uno dei principali volani dell'economia, che durerà almeno fino agli anni 60 del Novecento. Perché questa è una teoria importante per la moneta? È importante perché nel fare questo Keynes ci deve spiegare una cosa. Keynes ci sta dicendo che ci sono delle classi sociali che potrebbero avere delle risorse accumulate da qualche parte che non le stanno spendendo. All'epoca tre principali macro classi sociali consistevano nei lavoratori salariati, nei proprietari terrieri, che poi non era altro che la vecchia aristocrazia, spesso diciamo riciclati in ambito finanziario, e nei capitalisti industriali. Notate che fino a quel momento era una bestemmia dire che ci fosse qualcuno che tesaurizzava, cioè che aveva delle risorse monetarie nel proprio portafoglio e non li utilizzava. E perché mai? Perché se sei un lavoratore salariato, tanto margine non ce l'hai. Se lavori, hai soldi, con quei soldi ti spendi. spendere, perché percepisci un salario di sussistenza, se non lavori non spenderai, ma di certo non hai risparmi. Per quanto riguarda l'aristocrazia, l'aristocrazia veniva assimilata, se volete un esempio moderno, alla poeta, no? Se c'hai i soldi li spendi, non è che tanto ti preoccupi per il futuro, vivi una vita agiata, è quella l'essenza di essere un membro dell'aristocrazia e di rifiutare anzi il coinvolgimento in attività industriale. Infine, se sei un capitalista industriale, sei ben strano ad avere dei soldi accumulati e a non pensare di investire, di allargare la tua attività produttiva, di andare a occupare altre fette di mercato. E invece Keynes dice, no, guardate che proprio i capitalisti industriali o i banchieri, i capitalisti nel loro insieme, dunque come classe, possono desiderare di non spendere le loro ricchezze in un certo periodo storico. E perché si chiede Keynes questo dovrebbe avvenire? La risposta di Keynes è che la moneta, nei periodi di crisi, è un barometro del nostro grado di sfiducia nei confronti del futuro. Detenere moneta in quelle fasi ci fa sentire al sicuro, ci fa sentire bene, ci fa sapere che abbiamo un margine, qualunque cosa dovesse succedere in futuro. Notate che oggi queste forme di detenzione di liquidità, più che moneta sotto il materasso, sono soldi investiti in speculazioni finanziarie di breve periodo sui mercati finanziari. Ma il senso è quello. Se le aspettative nei confronti del futuro volgono al peggio, ecco che la classe di capitalisti industriali, ma anche la classe di capitalisti banchieri, non avrà voglia di spendere. Terrà quei soldi semplicemente in attesa di tempi migliori. Perché dovrei spendere se nessuno sta consumando? Perché dovrei ampliare la produzione se la domanda l'ha? Quindi detenere moneta è un barometro della mia sfiducia nei confronti del futuro. Notate che ci sono due immagini, due rappresentazioni classiche di questo atteggiamento morboso che gli individui in una società capitalistica hanno nei confronti della moneta, entrambe fornite da Walt Disney. La prima che mi viene in mente, in realtà ce ne sono tantissime, però ne seleziono due. La prima che mi viene in mente, se avete mai visto Robin Hood, il principe Giovanni, quando è depresso, fa una cosa, che contare i soldi, contare le monete d'Italia, e quello subito lo fa sentire bene. Vi ricorderete anche da dove le monete d'Italia vengono, immagino, dalle tasse dei cittadini, lui tassa, raccoglie moneta, così contando i soldi si sente bene. Ma c'è un'immagine che è anche più efficace di quella, che si vede in realtà a Paperino. Voi sapete che Paperino non a caso è stato, diciamo, un progetto partito negli anni 30, e negli anni 40 è stato aggiunto Paperone, che è una figura significativa di quella saga. Perché? Perché Paperone è straricco. Ma che cosa fa Paperone? Cosa capiamo? Cosa sappiamo che Paperone è straricco? Noi vediamo che Paperone ha un enorme silos pieno di banconote e di soldi. E che cosa ci fa con le banconote e con i soldi? Le dà a Paperino per fare investimenti produttivi? Le dà qui o qua affinché le spendano per consumi? Ci fa beneficenza in giro? Ma forse qualcosa? No, li tiene i soldi, ci nuota, ci fa il bagno, ci si tuffa dentro, li conta, è la sua enorme piscina e lo fa perché questa cosa lo fa sentire bene. Notate che negli anni 30 Keynes chiamava questo atteggiamento morboso nei confronti del denaro preferenza per la liquidità, talmente liquida che ci nuoti dentro. Non lo aspetti, la tieni e ti fa sentire bene. E ti rende fiducioso nei confronti del futuro, o meglio, calma le tue ansie e le tue paure nei confronti del futuro. Ma se questa è la funzione che il denaro ricopre nelle nostre società, allora abbiamo una risposta. Qual è il valore della moneta? La moneta è riserva di valore. La moneta è liquidità. Da questo deriva il suo valore nelle nostre società. Di più, possiamo spiegare una cosa di più. Che è quale sarà il prezzo che noi domandiamo per liberarci della liquidità? Questo prezzo si chiama tasso di interesse, meglio si chiama premio sul rischio, o se volete si chiama spread, oggi lo chiamo spread. Quello che io chiedo per liberarmi, per cederti parte della mia liquidità in un periodo in cui sono attaccato morbosamente a quella liquidità, si chiama premio sul rischio, che è quello che io ti chiedo per lasciare la mobilità a cui sono così, così legato. Questa seconda concezione della moneta, oltre ad avere il pregio di spiegarci o di darci una spiegazione, notate che io con questa spiegazione sono parzialmente d'accordo, non sono totalmente d'accordo, non so che tempi abbiamo.
Sì, sì, qua.
Abbiamo 40 minuti. Sì. La considero una spiegazione intelligente, non la considero esaustiva. Ha un altro vantaggio, non solo ci spiega perché la moneta ha valore, è una sorta di ansiolitico, ma ci spiega anche qual è la natura della moneta. La moneta non è una cosa, non è una merce, o meglio, la moneta è anche una cosa, è anche una merce.
Visto che siamo nell'ambito di un
diciamo una segna filosofica, c'è differenza tra feticismo inteso come confondere una relazione tra persone con una relazione causale e diciamo carattere di feticcio, cioè il fatto che una relazione si presenti, appaia come cosa. Feticismo è quando noi confondiamo una relazione tra persone con una relazione tra oggetti. Non a caso nelle pratiche sessuali, se ci sono quando insieme mio partner, io cerco il lattice o quello con le voi, ok? Quando cerco la cosa anziché cercare la persona. Questo non significa, ecco, il cercare di non commettere questo errore, cioè di scambiare un rapporto tra persone per un rapporto tra cose, non significa allora che le relazioni non assumano carattere di feticcio. La moneta è anche una cosa. L'apparenza è realtà, almeno che è una tradizione giudaico cristiana. Quello direi se fossimo gnostici, per i quali la realtà è falsa, ma questo è un altro discorso. Quindi la moneta è anche una cosa, ma non è solo una cosa. E non è quello il suo carattere essenziale. La moneta è una relazione sociale, è una relazione tra, in questo caso, lo Stato o l'ente terzo che la emette e il suo possessore. È un rapporto di debito credito, è una passività o un debito per lo Stato, per il sovrano, per l'ente che la emette, ed un credito o un'attività per chi la detiene, per chi la riceve. Ora però uno potrebbe dire, ma che razza di passività è? Prendiamo un dollaro, lasciamo stare l'euro perché l'euro è una moneta un po' strana, quindi è difficile diciamo inquadrarla bene. Prendiamo il dollaro che è più chiaro. Che cos'è il dollaro? Beh, il dollaro è una promessa di pagamento che lo Stato federale americano, per il tramite della sua banca centrale, la Federal Reserve di New York, vi fa. Ora vi chiederete voi, ma pagamento di che? Fino al 1971, in teoria, voi potevate presentarvi ai cancelli della Federal Reserve di New York, esibire i vostri dollari e chiedere che vi dessero un cambio, un corrispettivo di oro. Secondo me sparavano conoscendo la polizia americana, ma diciamo per esempio De Gaulle ci provò, ok? E questa fu anche una delle ragioni per cui gli americani sospesero la convertibilità del dollaro. Ma oggi cosa vi danno? E la risposta è ti danno un altro dollaro. Tu esibisci il dollaro, loro lo prendono e in cambio di quello ti danno un altro dollaro. Voi direte, ma che scambio è? Lo scambio è che io, Federal Reserve di New York, per conto dello Stato federale americano, ti sto garantendo il valore di questo biglietto di carta che tu hai. È un debito di un dollaro, se tu me lo presenti, io in cambio ti do un dollaro. Io ti garantisco in qualche modo il valore nel tempo, più o meno costante, o sempre costante naturalmente, e il potere liberatorio e il potere di pagare le tasse legate a questo biglietto. Quindi, questo è un punto fondamentale. La moneta non è solo una cosa, e non è tanto una cosa, è un rapporto di debito-credito. Ora, secondo me con questa concezione un po' ci avviciniamo verso un'idea più precisa di cosa la moneta sia. E io credo che nel complesso questa spiegazione legata diciamo al ruolo dello Stato, al potere liberatorio, alle tasse, al fatto che la moneta sia una riserva di valore, sia una spiegazione che ha degli elementi di verità, però secondo me è incompleta. Perché per esempio finora, come vi ho detto, non abbiamo per nulla toccato il ruolo del settore finanziario. In particolare non abbiamo toccato il ruolo delle banche. Abbiamo discusso fino ad ora se le banche non esistessero o fossero una banale branca dell'industria, diciamo, produttiva, della manifattura, cosa che non sono. Ebbene, c'è un terzo gruppo di autori, meno conosciuti, diciamo, è una teoria meno conosciuta di quella precedente, che è stata sviluppata da alcuni autori che di formazione sono marxisti, ma che in realtà non sono marxisti in senso stretto sul piano della teoria monetaria, i quali hanno osservato che storicamente, almeno in alcune comunità, la moneta sorge, così come la conosciamo oggi, cioè come rapporto di debito-credito, nasce quando all'interno di quella comunità la proprietà cessa di essere comune e diventa una proprietà privata. Questo storicamente è accaduto in termini pratici. Se voi pensate alla Gran Bretagna, tutti sanno che una delle condizioni di avvio del capitalismo britannico fu il movimento delle enclosures, che credo in Italia si traduca come recinzione. Iniziarono a recintare le terre libere della Gran Bretagna, o meglio del Regno Unito. Ora, il passaggio da una proprietà comune in cui ciascun membro di quella comunità riceve un reddito più o meno commisurato alle sue necessità, non voglio dire paritario, ma almeno commisurato alle sue necessità di riproduzione, ad una società in cui quella proprietà è privata e quindi non c'è più garanzia di essere in grado di avere un flusso di redditi che ti mantiene, segna anche il passaggio dell'economia in cui c'è bisogno di credito, in cui chi non ce la fa è costretto ad andare a debito. Ora, secondo questi autori, questa solitamente sarebbe stata l'origine della moneta, e le prime banche in realtà sarebbero stati i conventi che rilasciavano dei certificati di credito, o meglio dei certificati di deposito, dietro versamento di merci, tu ci versavi delle merci e loro ti lasciavano dei documenti che poi potevano circolare ed essere utilizzati come strumento di pagamento. Insomma, la moneta avrebbe sì natura di credito, debito, come sostenuto dai fautori della moneta statale, però i cambiamenti nella struttura sociale e le dinamiche, sempre per usare un linguaggio marxista, di lotta di classe, avrebbero avuto un peso e come. Sarebbe una storia, diciamo, di imposizione dello Stato dall'alto, punto e basta. Oltretutto, la spiegazione della moneta come riserva di valore è una spiegazione interessante ed è sicuramente una delle funzioni che la moneta ha, quella di fungere da riserva di valore, assieme al fatto di essere un'unità di conto, assieme al fatto di essere un mezzo di pagamento e assieme al fatto di essere misura di valore. Quindi certamente è anche riserva di valore, però se il suo valore derivasse solo dallo impiego, rimarrebbe spiegata la funzione della moneta in un periodo che non sia un periodo di crisi. Ora, naturalmente, un marxista duro e puro potrebbe argomentare: ma il capitalismo è sempre in crisi. Sì, certo che è in crisi, ma per crisi non si intende una crisi economica, si intende un mutamento nella sua struttura. E in ogni caso una teoria deve essere in grado di spiegare la presenza di uno strumento come la moneta a prescindere da una particolare fase di crisi di fiducia nei confronti del futuro, quindi da una particolare fase di crisi degli investimenti, che ne è della moneta durante una fase espansiva. Non ha alcun ruolo, non ha alcuna funzione, non ha alcun valore, perché non sentiamo il bisogno in quelle fasi di utilizzarla. Notate che nelle fasi espansive delle nostre economie, nell'economia italiana, diciamo, è difficile ricordarne una, ma per esempio nell'economia statunitense o britannica, nel corso del 2000 c'è stata una forte fase espansiva, almeno fino al 2006. Nel corso di queste fasi, sui mercati, qualunque cosa viene utilizzata come strumento di pagamento. Ok? Quindi in queste fasi rimane da spiegare quale sia la funzione della moneta e soprattutto rimane da spiegare quale sia il ruolo delle banche. Per spiegare questo fatto, di nuovo bisogna tornare agli anni 30, nell'ultimo punto che toccherò prima, diciamo, di concludere. Di nuovo bisogna tornare agli anni 30 del Novecento, perché come vi dicevo, Keynes era un liberale. Oggi si ritiene che Keynes fosse una sorta di proto-socialista, nulla di più sbagliato. Keynes era un liberale, votava il partito liberale, non ha mai votato il partito laburista in vita sua, ed anzi non aveva particolare simpatia nei confronti del movimento socialista. Diciamo, concedeva nella sua analisi di quei sistemi qualcosa in più rispetto a quanto non concedesse ai sistemi fascisti, ma era comunque distante anche dal movimento sindacale inglese ed era distante certamente dall'esperienza sovietica. Tuttavia, nelle bozze che lui utilizza per stendere la sua teoria generale, che è l'opera più nota, è l'opera del 1936, quella che l'ha reso famoso, c'è una nota che non compare nel testo finale, in cui Keynes si riferisce a Marx. E che poi, ovviamente, per ragioni piuttosto ovvie, anche solo di marketing, toglie nella stesura finale. In queste note, Keynes rinvia al secondo libro del Capitale di Marx, altra opera che in pochi, diciamo così, leggono, perché mentre il primo libro è un'opera piuttosto nota, il secondo, che poi è stato assemblato in qualche modo, come ha potuto, da Engels, è stato pubblicato postumo nel 1885, è un'opera molto difficile, piena di esempi numerici, per nulla ricca di riflessioni filosofiche, come per esempio come sono i primi quattro capitoli del Capitale, del primo libro. Però in questo secondo volume Marx fa un'osservazione molto interessante. Marx dice: nelle società capitalistiche ci sono due forme di circolazione delle merci. Una prima forma che possiamo chiamare vendere per comprare, e una seconda forma che possiamo chiamare comprare per vendere. La prima forma, che lui definisce circolazione semplice, è, se volete, quella che Minsky, un altro grande autore del Novecento, chiamava la fiera del villaggio. Cioè, pensate ad un'economia relativamente semplice, in cui, popolata diciamo da autoproduttori, per esempio da produttori agricoli, che ogni sabato si recano al villaggio più vicino e scambiano i propri prodotti. In questo genere di economia, il fine ultimo dello scambio è quello di procurarsi merci diverse da quelle che voi avete portato al mercato. Voi siete un contadino, arrivate al mercato, vendete, che so, i vostri prodotti, appunto, prodotti agricoli, ottenete in cambio una somma di denaro e utilizzate questa somma di denaro per comprare attrezzi, per comprare vestiti per la vostra famiglia e così via. Il fine ultimo di questo processo di scambio è partire da certi valori d'uso, da certe merci con un'utilità ben definita per voi, ed ottenere merci che hanno un valore d'uso con un'utilità molto diversa. Ok? Questa è la ragione per cui fate lo scambio. Dice Marx, però, questo non è la forma di scambio prevalente o caratteristica di una società capitalistica. Una società capitalistica non funziona così. Funziona che tu sei un capitalista. Notate che all'epoca non c'era distinzione tra capitalista e imprenditore. Oggi su questo bisognerebbe fare delle riflessioni, ma semmai le facciamo dopo. In questa economia il capitalista non ha nessuna intenzione di comprare un particolare tipo di merci. Il capitalista ha una somma di denaro, la utilizza per comprare forza lavoro e mezzi di produzione, li mette a lavoro, produce una certa quantità di merci, rivende queste merci sul mercato e ottiene una quantità di denaro maggiore di quella che aveva investito. Questo è lo scopo del capitalismo. Il capitalismo non è un sistema mediante il quale un capitalista cambia le proprie merci con altre merci. Non sarebbe un capitalista se lo facesse. E il capitalismo non è nemmeno solo quello che un economista italiano molto famoso negli anni 60, che si chiamava Piero Scaffa, avrebbe definito un sistema di produzione di merci a mezzo di merci. Il capitalismo, avrebbe detto Keynes, è piuttosto un sistema di produzione di più moneta a mezzo di moneta. Non importa che cosa produci. Esempio classicissimo per questi tempi, se ti chiami Benetton, non è importante che tu produca magliette, che tu ti prenda le autostrade, che tu ti prenda adesso questa cosa, assicurazioni o banche. L'importante è che alla fine di questo processo tu abbia estratto più valore in moneta di quanto ne avevi anticipato. Il fine ultimo della circolazione capitalistica non è produrre qualcosa di specifico. Il fine ultimo della circolazione capitalistica è di fare soldi, di fare profitti, di fare più soldi dei soldi che avevi messo nel sistema. Ora, se le cose stanno così, scopriamo due cose. La prima, che la funzione fondamentale della moneta è quella di avviare questo processo. Se tu non hai risorse di moneta, non sei in grado di avviare questo processo. Perché ci sono due cose, due, che i capitalisti non possono produrre da sé. Fate un processo di astrazione, provate per un momento a pensare alla classe delle imprese, all'insieme delle imprese, come un insieme aggregato e consolidato. cioè consideriamo le imprese come se fossero l'unica grande impresa mondiale. Non è un processo così difficile, sapete, perché se pensate alle controllate da Nestlé, o se pensate al mercato dell'auto che ormai va verso forme di oligopolio, quasi tendono a monopolio, capite bene che in realtà questa situazione è più lunga, cioè non è così lunga da essere realizzata. Ma pensiamo per un momento alla classe di capitalisti come se fosse una classe. Per quella classe lì ci sono solo due cose che non si possono produrre da sé. La prima cosa è la forza lavoro. La devono prendere dall'esterno. Ok? Non è che un capitalista può produrre forza lavoro. Produrre macchinari, ma non può produrre lavoratori. La seconda cosa che non può produrre è la moneta che gli serve per acquistare lavoratori e macchinari. E ad un livello di astrazione massimo, in fondo, l'unico scambio, l'unica cosa che le imprese devono acquistare al di fuori del loro settore è l'acquisto di forza lavoro. Tutto il resto le imprese se lo producono da sé, dalle materie prime ai macchinari. Dunque la moneta è l'elemento essenziale che serve ad avviare questo processo. E chi mette a disposizione delle imprese industriali questa moneta? Le banche. Come? La crea. Come? Da nulla. Le banche non hanno bisogno di raccogliere risparmi per creare reddito. Il ruolo delle banche è quello di creare reddito nella società. Oggi poi la moneta creata dalle banche, che altro non sono che facilità bancarie e depositi, viene creata attraverso semplici impulsi elettronici. Quello è il ruolo delle banche. Le banche non producono merci e le imprese non producono moneta. Le banche producono moneta e comprano merci e le imprese producono merci e prendono a prestito moneta. Questo è il ruolo, questo è ciò che distingue, diciamo, le due classi o i due gruppi economici all'interno della nostra società. E il ruolo principale delle banche è quello di creare la moneta che serve alle imprese per assumere la forza lavoro di cui hanno bisogno. Ovviamente una volta che questo processo viene avviato, la forza lavoro, per forza lavoro intendo tutti, non importa se siete partite IVA o se siete dipendenti pubblici, per forza lavoro intendo chi vive vendendo la propria capacità lavorativa. Naturalmente, una volta ricevuto un salario in moneta, spenderà in tutto in parte questo salario sul mercato per l'acquisto di merci e in tal modo la moneta inizialmente creata dal settore bancario torna alle imprese, le quali possono estinguere il debito con le banche. Questo è il circuito della moneta nella nostra società. Le banche creano moneta, i lavoratori percepiscono un salario, si avvia il ciclo produttivo, al termine del ciclo produttivo lavoratori e imprese comprano beni di consumo e macchinari, nella misura in cui i lavoratori spendano e o investono in titoli emessi dalle imprese, quella moneta inizialmente creata torna al settore bancario, o meglio, torna alle imprese, che la restituiscono al settore bancario, che la distrugge. La moneta, in altre parole, nelle nostre società configura un circuito dei pagamenti, che è appunto aperto da un atto di creazione da nulla, avviato dall'interazione tra banche e imprese. Okay? L'altra cosa interessante, l'ultimo punto che aggiungo prima di concludere, è che questo fatto mette anche in luce la natura triangolare del processo di creazione monetaria. Qual è la differenza in ultima istanza tra un'economia di baratto, un'economia di credito e un'economia monetaria? In un'economia di baratto uno di voi ha un bene, un'altra persona ha un altro bene e se lo scambia direttamente. In un'economia di credito, anziché, diciamo, scambiarsi i beni, semplicemente annotano rapporti di credito o debito bilaterali sul registro. Se volete sono quello che un tempo erano le cambiali. Quello che fa di un'economia monetaria diversa tanto da un'economia di baratto quanto da un'economia di credito è che c'è un ente terzo, il sistema bancario, che opera una triangolazione. Se io ora ordino una pizza qui di fronte e pago la mia pizza con la carta di credito, supponiamo per semplicità che io e la pizzeria abbiamo lo stesso conto corrente, abbiamo un conto corrente della stessa banca, ciò che avviene è che il mio conto corrente viene, l'importo sul mio conto corrente viene ridotto, cioè il mio credito verso la banca si riduce e al tempo stesso viene accreditato il conto corrente della pizzeria. Tra me e la pizzeria ogni rapporto è estinto, loro mi hanno venduto la pizza, io ho pagato, non intercorre più alcun rapporto tra me e loro. Quel rapporto si è trasferito alla banca, è la banca che rimane creditrice e debitrice nei confronti dei due clienti. Questo è il ruolo del sistema bancario e questa in ultima istanza è la natura della moneta. quella di essere un rapporto creditizio triangolare. Se volete, facendo un po' di richiami, diciamo, la cultura pop degli anni 70-80, aveva ragione Patti Pravo quando cantava Pensiero stupendo, mentre Renato Zero, che diceva il triangolo no, non aveva capito molto come funzionano le economie monetarie. Le economie monetarie funzionano esattamente attraverso triangoli, in cui la banca è il terzo incomodo. C'è tutto qui? No. Ci sarebbe un altro corollario, un po' scabroso. Notate che questa teoria che vuole appunto nelle banche il fulcro del processo di creazione di moneta, sebbene naturalmente banche a loro volta garantite da una banca centrale che a sua volta paga allo Stato, è stato sviluppato negli anni 70-80 in Italia da alcuni autori che si chiamano autori circuitisti, e che in Italia è in Augusto Graziani, che è morto qualche anno fa, il loro maggiore riferimento. Anche questi autori di solito omettono di trarre una conclusione che è piuttosto scabrosa di questa teoria. La conclusione è la seguente: se voi tornate a quel processo di astrazione e pensate al settore dei capitalisti o delle imprese come un settore completamente aggregato e consolidato, è evidente che nessuno scambio tra imprese può produrre un profitto aggregato, che è un gioco somma zero. Se un'impresa fa profitto nei confronti di un'altra impresa, evidentemente quell'altra impresa lo perde. Ok? Ciò che uno guadagna, l'altro perde, meglio ancora. Quindi se noi consideriamo questo settore come un settore unico aggregato, naturalmente nella realtà non lo è, ma se spingessimo l'analisi fino a questo livello di astrazione, ci renderemo conto che non c'è nessun modo per il settore delle imprese nel suo insieme di realizzare profitti che non siano profitti a scapito di altre imprese. In altro modo, non c'è nessun modo per il sistema delle imprese di procedere ad un'accumulazione a livello di sistema. Ora però noi sappiamo che questa accumulazione a livello di sistema c'è. Affinché avvenga, sarebbe necessario che le imprese trovassero un settore esterno con cui scambiare e quindi con cui instaurare un rapporto di scambio ineguale. Per fortuna questo settore esiste, si chiama forza lavoro, si chiamano lavoratori, che sono quelli che scambiano forza lavoro dietro salario all'inizio del processo produttivo, e sono quelli che consentono alle imprese, a logica, di realizzare profitti. Perché? Perché sono l'unico settore esterno con cui le imprese scambiano. Per cui il rapporto di scambio tra pari che noi vediamo sul mercato, in cui alla mia forza lavoro venduta ad un'impresa corrisponde un salario, mi sembra un salario in grado di garantire la mia riproduzione, dunque un salario equo, in realtà nasconde e dissimula un rapporto ineguale nella produzione, in cui la quantità di ore lavoro che io ho fornito evidentemente consente a quel sistema di realizzare un profitto maggiore della somma inizialmente investita. Ma capite che qui andiamo verso Marx puro e semplice, perché vedete, questo è veramente l'ultimo punto, aveva ragione diciamo Lucio Marx a ricordarci che le cose importanti per ottenerle bisogna pagarle, però si dimenticava di aggiungere che prima qualcuno deve produrre, e il ruolo della moneta è esattamente quello di far sì che qualcun altro produca queste merci nella nostra società. Mi fermo qui, grazie.
Allora, grazie mille per questo assai per il suo intervento. Di solito gli altri anni